2024 di Enrico Pagliarini.
Visto che l'intelligenza artificiale generativa consuma molta energia, moltissima energia, e questa energia qualcuno la deve pure pagare, Google e Microsoft hanno preso una decisione che ci dice alcune cose, ci dà alcune indicazioni anche sul futuro. Le due società hanno inserito funzioni di intelligenza artificiale in alcuni dei loro prodotti su abbonamento, aumentandone i costi. Allora, nello specifico, Microsoft ha integrato le funzionalità di intelligenza artificiale generativa che vanno sotto il nome di Copilot negli abbonamenti consumer Microsoft 365 Personal e Family, mentre Google ha inserito le funzioni di Gemini o Gemini negli abbonamenti per Google Workspace, quelli dove ad esempio ci sono la Gmail e altre funzionalità che sono dedicate soprattutto a chi fa un largo uso e che magari ha bisogno anche di spazio di archiviazione e altre funzioni che vanno quindi oltre ai prodotti gratuiti. Finora sia Gemini che Copilot potevano essere aggiunti a questi servizi con un abbonamento a parte, e la somma dell'abbonamento base più quella per l'intelligenza artificiale costerebbe di più rispetto ai nuovi abbonamenti. Ma se uno non vuole l'intelligenza artificiale, alla fine paga di più. È un po' come se tu vai a comprare un gelato che costa 3 euro e ti dicono: vuoi la panna montata che costa 2 euro? Tu dici no e paghi 2 euro. Se però quella panna montata ti obbligano a prenderla, ti mettono magari il gelato a 4 euro, certo spendi meno rispetto al tuo gelato più la panna montata 2 euro, cioè 5 euro, ma però alla fine se tu non lo volevi paghi un euro in più. Per completezza va detto anche che Microsoft permette comunque di tornare al vecchio abbonamento, però il combinato disposto di questa cosa è che questi abbonamenti sono stati, gli è stato messo qualcosa in più, sono stati potenziati, chiamiamoli così, però per un motivo forse intuibile, cioè che pochi si abbonavano a questi servizi a parte, cioè pochi aggiungevano le funzionalità di intelligenza artificiale a parte. Quindi probabilmente queste aziende avranno detto: qualcosa bisogna fare per pagare la bolletta della generative AI. Adesso notizie in breve selezionate durante la settimana nelle nostre Digital News.
Digital News.
La francese Mistral, la principale startup europea di intelligenza artificiale che ha sviluppato un proprio LLM, ha firmato un accordo multimilionario, non è stata specificata la cifra, con la France Presse, la principale agenzia francese, direi una delle principali al mondo, per alimentare il proprio chatbot Le Chat con informazioni accurate e verificate. La France Presse, agenzia di stampa, fornirà oltre 2000 articoli al giorno in 6 lingue diverse, permettendo agli utenti di Le Chat di ottenere risposte basate su notizie aggiornate. Sempre in settimana, Google ha firmato un accordo simile con la Associated Press per fornire notizie aggiornate alla chatbot Gemini. Si tratta del primo accordo di Google con un editore per l'integrazione di contenuti nel suo modello di intelligenza artificiale. E oggi parleremo nella seconda parte del nostro programma di intelligenza artificiale nel mondo consumer, o meglio, nei prodotti consumer, nei prodotti hardware consumer. Ne parleremo con Gianfranco Giardina. Secondo la società di ricerca Counterpoint, le vendite globali di smartphone sono tornate a crescere lo scorso anno del 4% rispetto al 2023, che è stato l'anno peggiore degli ultimi 10 anni. Samsung è al 19%, Apple al 18%, secondo altre ricerche queste posizioni sono invertite. Comunque grosso modo, insomma, si contendono la leadership della maggior quota di mercato, seguite dai brand cinesi Xiaomi al 14%, Oppo e Vivo entrambe all'8%. Va anche detto che questi due marchi, ovvero Vivo e Oppo, sono di proprietà della stessa azienda, la cinese BBK, che possiede anche OnePlus e Realme. Il resto del mercato rappresenta un terzo delle vendite ed è popolato da tutti gli altri marchi che hanno quote minori rispetto a questi. Counterpoint non fornisce cifre sui telefoni venduti lo scorso anno, cifre globali, mentre Canalys, che è un'altra società di ricerca, stima che questo mercato sia arrivato a 1.220.000.000 di pezzi. Qualche anno fa eravamo arrivati anche a oltre 1.500.000. E secondo Canalys l'aumento rispetto all'anno precedente è del 7%, cioè questa diversità di numeri, perché Counterpoint dice che è aumentato del 4%, perché le società fanno ricerche basandosi su dati, ma anche geografie diverse, quindi ci servono comunque per avere un'idea di che cosa sta succedendo. L'Osservatorio Data Center del Politecnico di Milano conferma che il mercato italiano è cresciuto lo scorso anno portando la potenza elettrica installata dei data center. Potenza elettrica è uno dei parametri che vengono utilizzati per misurare i data center. Questa potenza nel nostro paese è arrivata a toccare 513 megawatt, con un aumento del 17% rispetto al 2023. Quasi la metà di questa potenza si trova installata nell'area di Milano, che contribuisce con 238 megawatt, in aumento del 34% rispetto all'anno precedente, posizionando il capoluogo lombardo come uno dei nuovi hub europei dei data center, certo ancora lontano dai più grossi poli che sono Londra, Francoforte, Amsterdam e Parigi, ma comunque in forte crescita e davanti ad altre città che stanno crescendo molto, come Madrid, come Varsavia. Secondo l'osservatorio, gli investimenti dell'ultimo biennio 23-24 sono stati di 5 miliardi di euro in data center in Italia e raddoppieranno nel prossimo bimestre, quindi quest'anno e il prossimo. 6 aziende cinesi sono oggetto di una denuncia dell'organizzazione austriaca per i diritti digitali NOIB per violazione della privacy. Queste aziende sono TikTok, Shane, Xiaomi, AliExpress, Temu e WeChat, e sono accusate di trasferire illegalmente i dati dei loro utenti dell'Unione Europea in Cina. Quindi utenti europei che vedono i loro dati trasferiti in Cina, visto che secondo il GDPR i trasferimenti di dati verso paesi terzi sono consentiti solo se il paese destinatario garantisce un livello di protezione adeguato, NOIB sostiene che, essendo la Cina uno stato autoritario con un elevato livello di sorveglianza, questi requisiti non sono soddisfatti. Allora, la denuncia è stata depositata in vari paesi, cioè per ogni paese è stata fatta una denuncia di uno di questi brand, di una di queste aziende, e le denunce sono state fatte in Austria, in Grecia, nei Paesi Bassi, in Belgio e in Italia. Tenete conto che NOIB, che è questa associazione, questa organizzazione fondata da Max Schrems, è quella che probabilmente in Europa ha fatto dare il numero più elevato di multe per violazione delle varie regolamentazioni europee, e quindi io non vorrei essere nei panni di queste aziende che si trovano di fronte a questa ennesima denuncia di Schrems. Sono molto pignoli, cioè se c'è qualcosa che non va, boom. Dunque, parliamo di spazio, che tra l'altro sarà un tema della nostra puntata. Le autorità britanniche hanno autorizzato la startup tedesca RFA, Rocket Factory Augsburg, che potremmo tradurre come fabbrica razzi di Augusta. Come acronimo siamo ancora Fabbrica Italiana Automobili Torino. Allora, è stata autorizzata a lanciare i propri razzi da una base di lancio che è il Saxavord Spaceport, situata nelle remote isole Shetland, nel nord della Scozia. Rocket Factory Augsburg sostiene che entro fine anno farà il primo lancio del proprio razzo, che è alto 30 metri. Anzi, per la verità dicono terzo trimestre dell'anno. No, diciamo entro fine anno. Una startup che sta sviluppando razzi completamente riutilizzabili, siamo sempre in questa classe di prodotto sui 30 metri, chiamata Stock, ha raccolto, questa è americana, 260 milioni di dollari, portando il totale raccolto a 480 milioni. C'è un'attesa di richieste di lanci di satelliti pazzesca, e quindi tutti, cioè molti, si stanno buttando su questo business. La società è stata fondata nel 2019 da persone uscite da Blue Origin. Benvenuti in questa nuova puntata di 2024, il nostro indirizzo per raggiungerci è 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, parleremo di spazio tra poco. Questa è stata una settimana particolarmente ricca, fantastica, con un sacco di lanci, di strumenti che sono nello spazio, che stanno andando verso la Luna. Ne parleremo tra poco con Luigi Bignami. Adesso ci occupiamo di guida autonoma. Il team di studenti dell'Università di Modena e Reggio Emilia si è aggiudicato l'edizione 2025 della Indy Autonomous Challenge, una competizione di auto a guida autonoma con fattezze simili a quelle di Formula 1, giusto per capirci, a cui partecipano atenei di tutto il mondo. Si è tenuta l'ultima edizione il 9 gennaio sul circuito di Las Vegas in Nevada. Questa competizione si è tenuta in concomitanza con il CES di Las Vegas. Saluto il professor Marco Bertogna, che insegna informatica all'Università di Modena e Reggio Emilia, è fondatore di Hypert, una startup che sviluppa sistemi a guida autonoma, uno spin-off dell'università, e ha guidato questo team di studenti che ha vinto questa competizione a livello globale. Professore, grazie di essere con noi, benvenuto.
Grazie a voi dell'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Descriviamo brevemente questa competizione, che vede gareggiare automobili senza pilota.
Sì, allora l'Indy è una challenge che è organizzato già da 3-4 anni, è un po' diciamo un'ennesima esperienza dopo i grandi challenge di guida autonoma dei primi anni 2000, challenge che poi hanno portato a tutta una serie di aziende di guida autonoma, da Google, Waymo, Uber, Tesla e così via. Qui si tratta di alzare ulteriormente l'asticella rispetto a questi challenge di 20 anni fa, mandando dei veicoli a piena velocità, quindi dei veicoli da racing in maniera totalmente autonoma, quindi non c'è un guidatore a bordo, ma non si può neanche guidare da remoto l'automobile, no? Quindi sono delle dall'ARA, sono delle macchine appunto da Formula Indy che vengono spinte fino ai quasi 300 km orari su appunto percorsi, circuiti, gli stessi dove corrono appunto le competizioni di primo livello della Formula Indy. Questo giro eravamo a Las Vegas, presso il CES, dove c'è appunto un autodromo di tipo ovale, e si sfidavano, diciamo, team di varie nazionalità, diciamo università tutte di primo livello.
Sì, molte università statunitensi ovviamente, e alcune università di altri paesi, devo dire non tantissimi paesi, e noi italiani, sia voi dell'Università di Modena e Reggio Emilia e del Politecnico di Milano, non è la prima volta che partecipate, quindi la presenza italiana è sempre, insomma, importante, cioè due su, mi sembra una 20-24 equipaggi, mi sembra importante.
È molto importante, anche considerando poi gli investimenti richiesti per partecipare a questo tipo di challenge e i nomi degli altri partecipanti. Io credo che non debbano presentarsi università come MIT, Berkeley, Caltech, KAIST, la migliore coreana, TUM, la migliore tedesca, diciamo che appunto i partecipanti sono ben selezionati, avere insomma due squadre italiane, saluto anche il collega Savarese di Milano, ci rende particolarmente orgogliosi, soprattutto perché insomma entrambi siamo sempre sul podio, Milano ha vinto varie volte, oggi abbiamo vinto noi, ed è insomma, diciamo, un grande orgoglio anche nei finanziamenti limitati, ecco, che le nostre due università riescono ad avere, potersi comportare, ecco, in questo modo in queste competizioni di livello internazionale.
Allora, la gara funziona in questo modo, adesso semplificando molto, le automobili, quindi l'hardware è uguale per tutti e quello che cambia è il software, quindi voi come team e come del resto gli altri avete scritto il software di guida autonoma e questo ha fatto vincere quest'auto, possiamo aggiungere qualche elemento in più?
Sì, allora le automobili sono esattamente identiche una con l'altra, diciamo che non è quella tanto la parte difficile, ecco, creare un'automobile meccanicamente, ecco, che si possa guidare da sola. Diciamo che sì, è una cosa costosa, sono veicoli da 600-700 mila euro, poi esiste anche un'altra serie dove ci sono veicoli ancora più performanti a cui partecipiamo, si chiama A2RL sui circuiti Emirati Arabi e Giappone, che costa 1,5 milioni più o meno. Però ecco, la parte particolarmente difficile riguarda proprio il software e gli algoritmi. Adesso non voglio diventare troppo tecnico, ma potete immaginare, ecco, la difficoltà di spingere un bolide di questo tipo ai 300 km all'ora in uno scenario dove non sai, ecco, gli avversari dove sono, cosa faranno, devi prevedere le loro mosse, capire quando sei ai limiti del handling, si chiama in gergo, dell'aderenza, ecco, della tua vettura. Diciamo che gli algoritmi sono i più vari, ecco, senza essere esperti di computer science, di informatica, si va ovviamente dalla intelligenza artificiale, reti neurali, elaborazione da telecamere, da laser scanner, da radar, da GPS, accelerometri, giroscopi, sistemi di controllo, sistemi real time, sistemi embedded, adesso non voglio annoiarvi con tanti tecnicismi, ma diciamo, ecco, che serve un set eterogeneo di competenze molto orizzontali, unite a quelle poi della meccanica del veicolo, della dinamica del veicolo e così via, e la strategia anche di gara, il che appunto costringe ad avere team molto strutturati per poter, ecco, anche solo completare i giri in guida autonoma. Poi riuscire a fare, ecco, tempi che si avvicinano a quelli di un pilota, ecco, lì insomma richiede un ulteriore sforzo che negli anni pian pianino stiamo cercando di mettere in campo.
In questo caso la vostra auto ha vinto contro altre auto a guida autonoma, se dovessimo fare una gara con persone umane vince l'umano ancora oggi?
Sì, ancora oggi vince l'umano, tra l'altro io è particolare perché io tifo sempre per l'umano, no? Io mi occupo di intelligenza artificiale, ma ritengo, ecco, che ci sia sempre qualcosa, no, nell'uomo, quell'ingenuità, quella inventiva che ancora è difficile da pareggiare in certi casi. È vero che la parte automatica ha determinati vantaggi, se la programmi bene può anche mai sbagliare, no? Però ci sono determinate operazioni, sorpassi, intuizioni, ecco, che è difficile ancora dare all'algoritmo di intelligenza artificiale. È divertente perché insomma c'è ancora questo gap, no? Mentre in altri giochi, penso agli scacchi, giochi un po' più strutturati, ecco, la macchina ha superato l'uomo, ma la macchina ha superato l'uomo in diverse altre cose, basta pensare a una calcolatrice. Ecco, ah, certo. Rispetto all'uomo, diciamo che la guida è molto molto strutturata, molto anche lascia molto spazio all'inventiva, no? Nei casi soprattutto al limite dell'aderenza e in sorpassi proprio ai limiti della fattibilità, che lascia diventare molto molto interessante capire se nei prossimi anni supereremo o meno l'uomo, ecco, quindi certo. È una partita molto aperta ancora.
Un'ultima domanda su questo lato, poi ampliamo un po' lo sguardo. Questi i soldi a cui facevamo riferimento li avete investiti voi come università o che in questo caso tra l'altro sarebbero ripagati perché avete vinto, quindi si tratta anche di un premio in denaro, oppure avete degli sponsor o sono pagati dall'organizzazione?
Allora no, sono pagati da noi, da cui anche la difficoltà, ecco, di mettere in campo un team di questo tipo, no? Sia io che il collega appunto di Milano facciamo i salti mortali per tenere in piedi la baracca, diciamo che entrambi abbiamo dei gruppi piuttosto grandi, io ho un gruppo di universitari, un laboratorio di 60-70 persone con tanti tanti progetti che mi permettono, ecco, di ricavare qualche soldino, ecco, per pagare le persone e le partecipazioni. in più ho una spin-off, si chiama Hypert, che conta una trentina di persone, che è quella che poi finanzia questo tipo di partecipazioni. Diciamo che il team è universitario, ma viene finanziata dalla nostra spin-off, che è una spin-off tecnologica, che cerca appunto di fare questo tipo di lavoro, no? Provare a innovare nella scarsità di finanziamenti che purtroppo ci sono in Italia.
Allora, ecco,
adesso
qui
sta andando bene, però ecco, diciamo che se qualcuno degli ascoltatori è interessato a sponsorizzarci, a noi fa molto 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 piacere, quindi
certo,
entri
allora,
pure in contatto con noi.
Qui ampliamo lo sguardo, uno dice ma perché facciamo tutto ciò, dimostrando tra l'altro da anni che siamo particolarmente capaci. Tra l'altro la Indie Autonomous Challenge, come le altre gare, ci stanno dicendo una cosa che gli addetti ai lavori sanno da tempo, che le auto sono sempre più software e quindi su quello bisogna concentrarsi, e noi stiamo dimostrando con alcune esperienze che siamo capaci anche in quello, oltre che aver dimostrato di essere capaci di fare le automobili con tutti i problemi che adesso insomma commentiamo normalmente nelle notizie di attualità. Io ricordo, gli ascoltatori lo sanno benissimo, che è oltre 20 anni che intervisto il professor Broggi, che ha dimostrato una lunga tradizione a Parma con il Vislab, eccetera eccetera. Ecco, ma che tipo di prospettive hanno questi studi che voi fate all'università?
Ecco, io qua Enrico avrei da parlare delle ore, cerco di riassumere brevemente, ecco, quello che penso. Penso che veramente questa sarà una rivoluzione, sia una rivoluzione. Si è capito sia lato Stati Uniti che Cina, che stanno investendo non billion ma trillion su questo tipo di tecnologie. Ecco, l'Italia, ma purtroppo l'Europa, è molto molto ferma, troppo ferma. Si sta cercando di fare con dei gruppi di lavoro un po' di cosine, ma diciamo che mancano un po' gli investimenti grossi di questo tipo di ordini di grandezza da queste parti. Diciamo che le Hypert, cioè aziende simili alla mia negli Stati Uniti o in Cina, partono con investimenti da mezzo miliardo o superiori al miliardo. Noi abbiamo un fatturato di 2-3 milioni, ecco, quindi non siamo comparabili con il tipo di investimenti. I risultati però è anche, direi, anche il sistema accademico, che comunque resiste anche in queste condizioni di difficoltà, ci permette di dimostrare che questo tipo di cose sono ancora possibili. Per fortuna riusciamo un po' a fare sistema, ecco il grande lavoro che stiamo cercando di fare, di entrare in contatto con vari tipi di aziende. Io sono anche a capo di uno degli SPOC del Centro Nazionale Mobilità Sostenibile, uno dei centri nazionali finanziati dal PNRR, il centro MOST si chiama, nei quali confluiscono un po' le 20-24 aziende più grandi d'Italia e con le quali riusciamo, ecco, a pensare come poter innovare su questo tipo di tematiche. Ecco, però diciamo che serve portare l'attenzione dei politici, decisori, stakeholder, la necessità di uno sforzo un po' più consistente, ecco, per poter stare al passo con questo tipo di tecnologie. Uno dei partner con cui lavoriamo meglio ultimamente, mi viene da citare, è Iveco Defense, con il ministro delegato catalano stiamo aprendo proprio delle cose molto molto interessanti in tal senso, per automatizzare mezzi sia nell'ambito cava, cantieri, defense e così via. E allora lì stanno arrivando un po' più di investimenti, ma diciamo che c'è molto molto di più da fare, soprattutto considerando il tessuto tecnologico, meccanico, di produzione di veicoli di vario tipo, non solo automobili, che abbiamo in Italia.
Sì, queste tecnologie possono essere utilizzate anche in ambito industriale e, mi verrebbe da dire, anche agricolo.
Soprattutto quegli ambiti lì, l'ambito logistico, industriale, agricolo, material handling, logistica portuale, li vedo molto molto più maturi rispetto a quello che vediamo su Google, Waymo, Tesla, Uber, cioè la guida autonoma stradale. La guida stradale arriverà autonoma, non so bene quando, c'è un grosso problema di safety che deve essere ancora risolto pienamente, che ne dicano i vari Elon Musk e company. Arriverà, sono convinto che arriverà, ma forse un po' più tardi di quello che ci promettono. Elon Musk è da 12 anni che dice che l'anno prossimo arriva.
Sì.
E invece negli ambiti che hai citato te siamo maturissimi, noi stiamo lavorando, ecco, con molte di queste aziende per automatizzare determinati tipi di operazioni, tra l'altro senza sostituire l'uomo, ma cercando un po' di mettere mano a tutte quelle operazioni per cui manca proprio la manodopera, operazioni ripetitive, operazioni per cui, ad esempio, non so, la raccolta, la aratura, la logistica, tutte queste cose qua, ecco, possono essere automatizzate già oggi, riducendo appunto il tasso di incidentalità e permettendo appunto una maggiore robustezza nella conduzione di questo tipo di operazioni. E questi sono dei mercati enormi, dei mercati davvero davvero tanto 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 grandi.
Quindi i ragazzi che studiano, tra l'altro a cui noi facciamo i complimenti perché hanno ottenuto questo fantastico risultato a Las Vegas, hanno delle prospettive anche se non direttamente nel nostro paese, anche in Europa. Non c'è solo, cioè, diciamo, investiamo meno del dovuto, però non è che non investiamo nulla e non facciamo nulla.
Allora, assolutamente sì. Ecco, io sono molto partitario del sistema italiano in questo senso. Io sono straesterofilo, io invito tutti i nostri dottorandi ragazzi a fare periodi anche lunghi all'estero, ma io ci tengo che loro tornino in Italia. Io sono convinto che si possa fare in Italia anche questo tipo di cose. Io vorrei evitare di dover abdicare a questo tipo di settori altamente tecnologici. Noi ci siamo abituati a utilizzare tecnologie straniere, Stati Uniti, Cina, sempre più, e vedrete cosa arriverà nel prossimo futuro. Però noi dobbiamo provare a farlo qua. È chiaro che io sono sempre in imbarazzo, no? Quando dopo un ragazzo decide di andare a lavorare permanentemente all'estero, no? Perché spesso sono poi ragazzi molto molto in gamba che magari non trovano qua determinati tipi di retribuzioni. Noi nel nostro piccolo stiamo cercando, ecco, di, tramite spin-off, accordi con aziende, segnalando un po' quelle che vediamo un po' più innovative nel fare la nostra parte, però l'unica è riuscire a tenerli qua, sicuramente andare all'estero ma poi tornare qua per creare qualcosa di grande. Per questo, senza investimenti, diciamo che arriviamo fino a un certo punto.
Bene, ringrazio il professor Bertogna per essere stato con noi, a presto, buon lavoro.
Grazie Enrico, grazie a tutti.
Adesso parliamo di spazio. Questa è stata una settimana ricchissima di eventi, dal lancio del tanto atteso New Glenn, il razzo di Blue Origin, fino ad arrivare alla nuova missione, il test numero 7 di Starship. E poi ci sono stati due lanci che hanno visto coinvolta la tecnologia italiana, ci arriveremo fra poco. Saluto Luigi Bignami, giornalista scientifico, esperto di spazio. Luigi, ciao, bentornato.
Grazie, un saluto a tutti.
Sto esagerando se dico che questa è stata una settimana storica per le attività spaziali?
No, assolutamente, perché abbiamo visto davvero lanci molto importanti. Il più importante di tutti, secondo me, è quello di Blue Origin, che ha lanciato il tanto atteso New Glenn, questo razzo alto circa 100 metri, e per avere un confronto, ricordiamo che il Saturno V che portò gli uomini sulla Luna era alto 110 metri, che Starship è alto circa 120 metri, quindi rientra nella categoria dei grandi e potenti razzi. Perché c'era attesa? Perché questo razzo è davvero molto potente, può portare molto materiale in orbita terrestre, può portare molto materiale anche sulla Luna e nel Sistema Solare, ovviamente. E soprattutto perché questo è un razzo di nuova generazione, ossia il suo primo stadio che funziona con ossigeno e metano, quindi un po' come Starship, ha il compito di ritornare a casa e dover essere riutilizzato. Stando diciamo proprio a Blue Origin, ogni primo stadio può essere riutilizzato 25 volte. Ebbene, come è andato questo lancio? Direi è andato bene un po' al 50-60%. Perché? Perché c'era tanta attesa nel vedere il secondo stadio arrivare in orbita terrestre con un satellite il cui compito era solo quello di far sì che potesse arrivare in orbita. Non era un satellite per lo studio della Terra o per altri tipi di, non so, comunicazioni o altre cose del genere, ma è rimasto agganciato al secondo stadio ed è lì in orbita terrestre, e questo ha funzionato alla perfezione. L'altra parte per cui c'era attesa era il ritorno del primo stadio su una piattaforma in oceano, ma ahimè questo non è avvenuto. Il primo stadio si è perso proprio nella fase di discesa, e quindi adesso bisognerà capire cosa è realmente avvenuto, però diciamo che il fatto di essersi alzato con i suoi 7 potentissimi motori costruiti tutti dalla stessa agenzia spaziale, cioè dalla Blue Origin, ha fatto sì che il razzo e il materiale che doveva trasportare sia arrivato in orbita, e quindi è stato diciamo davvero un successo per questa azienda, per questa agenzia spaziale, che spera davvero di diventare un po' la concorrente di SpaceX per tante cose, sia per portare materiale in orbita terrestre, sia per portare materiale in orbita lunare.
Ok, infatti tra l'altro Blue Origin è la prima società ad essere riuscita a raggiungere l'orbita al primo lancio, quindi questo è un risultato sicuramente molto molto importante. Certo, come tu dicevi, non tutto è andato per il verso giusto, quindi un problema c'è stato, ma sicuramente è un risultato importante e interessante. Senti, a proposito di nuovi concorrenti che arrivano nello spazio, ricordiamo che Blue Origin ha comunque una lunga tradizione, ha quasi 25 anni di storia. C'è un altro razzo un po' più piccolino che si chiama New Shepard, che viene utilizzato per il turismo spaziale, quindi non è che partono, non è che sono dei nuovi arrivati nel mercato, però questo è un salto molto importante. Sarà, come giustamente tu dicevi, un concorrente di SpaceX. Per cosa? Per lanciare satelliti, per portare materiali scientifici di altro tipo in orbita, cioè anche quali sono gli obiettivi, la missione di Blue Origin, che ricordiamo è la società fondata da Jeff Bezos, fondatore di Amazon. Luigi.
Allora, ha tanti obiettivi questo New Glenn, sicuramente quello di portare tanto materiale in orbita terrestre, e qui ha già tutta una serie di commissioni che dovrà portare a termine, per esempio portare tutti i satelliti della costellazione Kuiper, che è un'altra costellazione che si diciamo affiancherà a Starlink, ma ha già una richiesta da parte della NASA di portare una propria piattaforma in orbita lunare per poter poi scendere sulla Luna, dapprima solo con materiale scientifico. Anzi, si attende, e ora vedremo se verrà mantenuta questa data, un lancio per il mese di marzo con del materiale scientifico per la Luna, ma per il 2028-2029 il lancio di un modulo lunare che possa portare degli uomini sulla Luna. Quindi si capisce come sia importante non solo nell'economia dei lanciatori che portano materiali in orbita terrestre, ma anche proprio per l'esplorazione lunare. E si inserisce in quello che è, diciamo, questo vasto davvero territorio dei razzi che vanno ad aggiungersi quasi uno dopo l'altro, che portano materiale in orbita terrestre. Perché non dimentichiamolo che il desiderio di far raggiungere l'orbita del nostro pianeta da parte di costellazioni satellitari sta crescendo davvero a dismisura, non solo per satelliti, per internet o per comunicazioni, ma anche per ricerca scientifica. E il fatto di poter riutilizzare un razzo così potente significa poter abbattere notevolmente i costi per chilogrammo di trasporto nello spazio, e questo davvero dovrà entrare un po' nell'anima di tutti, per capire che se vogliamo, per esempio, noi europei essere ancora concorrenziali, dovremo non solo essere certi che ogni volta che si lancia l'Ariane 6 possa andare a segno, ma dobbiamo trovare un sistema per abbattere i costi di lancio, per esempio di Ariane 6, come per tanti altri razzi che vedremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni, entrare in questo mondo.
Eh sì, ci dobbiamo dare una bella svegliata, anche perché competenze e tecnologie non mancano. Forse non mancano nemmeno gli investimenti, ma manca volontà politica, leadership, e questo è un bel problema. Senti, prima di passare al nuovo test di lancio di Starship di SpaceX, rimanendo ancora un attimo su Blue Origin, che tra l'altro ha una filosofia molto simile a SpaceX, razzo a due stadi, di cui il primo recuperabile, produzione di quasi tutte le componenti interna per avere un controllo sulla filiera, questo New Glenn è più direttamente paragonabile alla Starship di SpaceX, questo razzo gigantesco, o all'ormai super affidabile Falcon 9, che ormai è il lanciatore più utilizzato, viene lanciato con altissima frequenza?
Allora, è più da paragonare con il Falcon 9, con il Falcon 9, perché se noi andiamo a vedere quello che riesce a portare in orbita attorno alla Terra è di circa 45 tonnellate in orbita bassa. Il Falcon 9 riesce a portare 23 tonnellate in orbita bassa. Mentre invece se andiamo a parlare di appunto Starship, questo riesce a portarne addirittura 100 di tonnellate in orbita bassa. Quindi davvero è una categoria diversa di razzo. Però va comunque detto che Starship è molto complicata da poter gestire, perché se noi vogliamo fare dei lanci verso la Luna, per non parlare verso Marte, beh, dobbiamo fare il pieno in orbita. Questo è un dato che forse pochi conoscono. Bisogna far sì che diciamo, quella che è la nave che deve andare verso la Luna si fermi in orbita terrestre e altre 6 astronavi identiche di Starship vadano a fare il pieno. E questo non è una cosa indifferente, vista la difficoltà che c'è proprio nel lancio di questi razzi così potenti. Mentre il New Glenn riesce ad andare in orbita terrestre e poi ad andare verso la Luna senza dover fare alcun pieno. Quindi si capisce come, diciamo, sono filosofie identiche per quanto riguarda la capacità di lancio, di volere essere primi in tanti settori, ma sono modi diversi di poter raggiungere lo spazio, soprattutto lo spazio profondo.
Certo, ecco, a proposito della difficoltà nel gestire Starship, che è questa astronave, appunto, astronave, insomma, questo sistema spaziale di lancio, è una navetta gigantesco, effettivamente più di 120 metri, il settimo lancio non è andato bene.
Ecco, anch'io sono di questo parere, non è andato bene, perché abbiamo visto il ritorno del primo stadio alla base di lancio, e questo è davvero un dato di grande interesse. È la seconda volta su 3 lanci che ha funzionato, quindi vuol dire che la tecnica di recupero in questo modo sembra funzionare bene. Però abbiamo visto esplodere la nave che un giorno dovrebbe portare gli uomini sulla Luna, e questo non è tanto bello. Ecco, a favore, diciamo, dell'insuccesso di questo, cosa c'è? È il fatto che erano state portate alcune modifiche importanti sia nel software ma anche nell'astronave stessa, e soprattutto ad esempio c'era un carico di satelliti che si sarebbero dovuti mettere in orbita. Erano molto simili ai satelliti di Starlink, ma non erano satelliti di Starlink, quindi c'erano tutti dei meccanismi nuovi a bordo dell'astronave, e la sua esplosione ovviamente diciamo è un punto negativo rispetto a tutto quello che è stato questo lancio. Il motivo di questo insuccesso, ancora andranno fatte delle analisi, però lo stesso Elon Musk ha detto che c'è stata una sovrappressione dei gas di scarico, cioè i gas di scarico dovuti appunto ai combustibili che bruciano non sono stati più potenti di quello che ci si aspettava, e la valvola di scarico non era adatta a questa quantità e alla pressione dei gas che sono fuoriusciti, e quindi ecco che il razzo è esploso. Quindi, stando a Elon Musk, è un problema che si risolverà in 4.48, e quindi ha già detto che il prossimo mese, come lui ha pianificato, lancerà Starship 8, perché deve fare tanti lanci, deve addirittura entro quest'anno vedere di portare una di queste astronavi sulla Luna, per dimostrare alla NASA che è in grado di far scendere un'astronave e di riportarla in orbita lunare.
Certo, secondo me ce la faranno, io sono abbastanza fiducioso, però come dicevamo questo lancio è andato peggio rispetto alle aspettative, anche se è normale che questo succeda quando si fanno dei test di questo tipo complicati, e anzi diciamo che è anche positivo, perché così si vanno poi a capire tutte le cose che vanno sistemate. Quindi questo è un po' il riepilogo dei due appuntamenti principali, però nella settimana ci sono state altre 2 missioni importanti lanciate con dei Falcon 9 di SpaceX, che ormai sono diventati super affidabili, veramente fanno tantissimi lanci ed è diventato molto normale lanciare dei Falcon 9. È stato lanciato un Falcon 9 da Vandenberg, base spaziale militare in California. In quel caso, incredibile ma vero, sul Falcon 9 c'erano 131 satelliti, stiamo parlando di satelliti molto piccoli, grosso modo grandi come una scatola di scarpe o poco più, varie tipologie. Tra questi c'era anche il primo di una costellazione italiana che si chiama Iride, che verrà completata fra un paio di anni, grosso modo, diciamo tra quest'anno e il prossimo anno verrà completata costellazione per l'osservazione della Terra. Invece c'è stata un'altra missione, un altro lancio di Falcon 9 che sta portando due oggetti sulla Luna. Spiegaci meglio, Luigi.
Si tratta di due oggetti diversi, una chiamata Blue Ghost della società di Firefly, così si chiama, e l'altra invece è una missione americana, e l'altra invece è una società giapponese, iSpace, che ha lanciato la sonda Akuto. Allora, queste due sonde, una si trova in orbita terrestre, la prima, la Blue Ghost, rimarrà in orbita terrestre per circa 25 giorni per verificare che tutto funzioni bene, poi nell'arco di 4-5 giorni raggiungerà la Luna accendendo i propri motori e dopo una quindicina di giorni in orbita attorno alla Luna scenderà sulla Luna. A bordo ci sono quasi tutti strumenti della NASA che servono per diciamo le prossime future missioni dell'uomo alla Luna, quindi studiare la polvere, studiare il vento solare, studiare la luce radente durante il tramonto, e questa missione durerà circa un giorno lunare, circa 14 giorni terrestri. Poi la Luna andrà in ombra, ci sarà la notte, quindi poiché funziona con la luce solare, con i pannelli fotovoltaici, ecco che pian piano le batterie si spegneranno. Mentre la seconda missione, diciamo, userà la gravità della Luna e la gravità della Terra per raggiungere la Luna e quindi impiegherà molto di più, addirittura 4-5 mesi prima di arrivare in orbita lunare e poi scendere. Su questa seconda missione, questa giapponese, ci sono strumenti soprattutto tecnologici per verificare la capacità di atterraggio, che è sempre elemento molto complesso, molto difficile. Uno dice, ma gli uomini negli anni 60 e 70 sono scesi tante volte. Sì, è vero, ma oggi si vuole una precisione di atterraggio altissima, mentre allora scendevano, diciamo, su una possibilità di un raggio di diversi chilometri, addirittura di decine di chilometri. Oggi invece si vuol scendere con una precisione davvero centimetrica, perché noi oggi tra poco vedremo le basi lunari, quindi degli uomini, e se vogliamo fare rifornimento non possiamo far scendere un'astronave a 5 chilometri di distanza, deve scendere lì vicino. Quindi ecco la necessità di essere precisi nell'atterraggio, e quindi questa seconda missione, questa giapponese, ha soprattutto questo compito. E se vogliamo una nota di colore, ci sarà anche un piccolo rover, e su questo piccolo rover ci sarà addirittura una piccola casetta, proprio una casetta di quelli che si mettono nei plastici dei trenini, che è stato costruito da un architetto, così per dare un po' di umanità a quella che poi in futuro diventeranno le basi sulla Luna. Una piccola casetta che verrà messa lì davanti sul rover, e insieme al rover viaggerà per qualche centinaio, forse un migliaio, poco più di metri, attorno alla navicella che scenderà. Ecco, però c'è grande attesa proprio per Blue Ghost, la prima navicella, dove ci sono tanti strumenti americani e anche uno strumento italiano.
Esatto, di cui parliamo tra poco. Luigi, ti ringrazio per essere stato con noi, come sempre, a presto.
Grazie, un saluto a tutti.
Come diceva Luigi Bignami, sulla sonda americana Blue Ghost, che ad inizio marzo arriverà sulla Luna, c'è uno strumento italiano realizzato da un'azienda italiana con la supervisione dell'Agenzia Spaziale Italiana e il Politecnico di Torino. Alessandro Pozzobon, uno dei fondatori, nonché l'amministratore delegato di Qascom, grazie di essere con noi, benvenuto.
Grazie mille dell'invito.
Avete progettato e realizzato uno strumento che si chiama con un acronimo LUGRE, che servirà per determinare la posizione di oggetti, sonde sulla Luna. Che, in cosa consiste?
Beh, LUGRE sta per Lunar GNSS Receiver Experiment, è appunto un contratto finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana, un prodotto sviluppato da Qascom che è un ricevitore GPS Galileo, quindi riceve il segnale trasmesso dai satelliti GPS e Galileo e consente di calcolare la posizione e di navigare. In questo particolare caso ha l'obiettivo di acquisire i segnali da distanze mai raggiunte prima, quindi proveremo a infrangere il Guinness World Record, che attualmente è in vigore a circa 200.000 km di distanza dalla Terra, per cui circa metà strada tra la Terra e la Luna. Nessuno fino ad oggi è riuscito a superare questo limite e noi saremo i primi a sperimentarlo. Ma non ci fermeremo qui, perché poi il segnale verrà calcolato anche attorno all'orbita lunare e poi dalla superficie lunare. Quindi dimostreremo la possibilità di navigare, di calcolare la posizione e il tempo attorno alla Luna e alla sua superficie. I dati che andremo a raccogliere contribuiranno allo sviluppo e alla validazione di futuri ricevitori per le esplorazioni lunari.
Quindi mi sembra di capire che voi raccogliete e utilizzate qualche segnale molto flebile che sfugge dalla Terra e arriva fin sulla Luna, cioè Galileo e GPS sono pensati per darci informazioni sul luogo dove ci troviamo sulla Terra, però qualcosa arriva anche fin sulla Luna.
I satelliti attualmente sono stati disegnati per fornire posizioni alla Terra, però una parte di questo segnale sfugge, diciamo, alla Terra e riesce ad arrivare fino alla Luna. Quindi il ricevitore che abbiamo dovuto costruire ha degli algoritmi molto particolari che consentono di acquisire segnali estremamente deboli. Tra l'altro poi riusciamo in tempo reale ad analizzare questi segnali che vengono ricevuti sia dal Remote Control Center di Qascom qui a Bassano del Grappa e sia da quello della NASA.
Quindi questa tecnologia è, come dice l'acronimo, un esperimento e servirà per le future missioni lunari, cioè un sistema del genere lo possiamo immaginare e ipotizzare anche nelle prossime missioni che cominceranno a partire fra 2-3 anni. Adesso non sappiamo ancora se il programma verrà rispettato.
Certamente, allora l'Agenzia Spaziale Europea stima che ci siano circa 400 missioni lunari già pianificate da agenzie o da aziende private nei prossimi 2 decenni e sempre l'Agenzia Spaziale Europea sta lanciando un programma che si chiama Moonlight, che mira a sviluppare una costellazione di satelliti che orbitano attorno alla Luna e che forniscono un sistema di comunicazione e di navigazione per tutte queste future missioni. Noi come Qascom abbiamo l'onore di partecipare anche a Moonlight per lo sviluppo dei futuri ricevitori lunari, quindi il passo successivo sarà sicuramente questo.
Nella vostra attività quotidiana, Qascom di che cosa si occupa? Solo ed esclusivamente di questo?
Siamo nati circa 20 anni fa con il sogno di lavorare sui sistemi di navigazione satellitare e sulla sicurezza. E stiamo portando avanti questi aspetti, quindi molto delle attività che facciamo sono a livello ground e disegno del segnale che viene trasmesso dai satelliti, quindi tutto ciò che poi consente allo user di ricevere una posizione più precisa e più sicura. E poi sviluppiamo anche ricevitori molto particolari per missioni, per esempio spaziali come questa.
Sviluppate anche sistemi per sistemi terrestri, che ne so, anche a livello industriale?
Facciamo qualcosa per i sistemi di test dei satelliti, poi sviluppiamo degli apparati che sono professionali per utilizzi duali, quindi per esempio sistemi che possono essere installati all'interno di razzi per calcolare la posizione. ricevitori GPS e Galileo che possono essere installati all'interno di satelliti in orbita bassa per calcolare la posizione anche lì. Quindi sì, lavoriamo anche per l'industria, però è sempre una nicchia orientata ad apparati molto professionali.
Certo, quindi comunque industria spaziale, non è che lavorate con, che ne so, chi si occupa di miniere e deve sapere dov'è un particolare mezzo all'interno di una miniera magari estesa a chilometri.
No, principalmente lavoriamo appunto per apparati più professionali governativi. È vero è che abbiamo anche un'unità che sviluppa sistemi di simulazione e di radio beacon che possono essere utilizzati nelle applicazioni che citavi prima per dare una posizione ancora più precisa.
Sviluppate tutto in Italia?
Sì, noi abbiamo la sede in Italia, sviluppiamo qui da noi sia l'hardware che il software. Tutto made in Italy.
Tutto? Cioè, nel senso anche i chip no.
I chip no, in effetti. Però il disegno dell'hardware lo sviluppiamo qui, programmiamo dalla parte FPGA, CPU e vi dicendo, facciamo tutto internamente. È chiaro che i chip non li compriamo, non li facciamo noi, li compriamo a terze parti.
Ti faccio un'ultima domanda, visto che avete bisogno di competenze sia hardware che software, le persone che lavorano da voi le avete trovate facilmente, magari anche perché siete abbastanza piccoli o invece avete difficoltà?
Abbiamo chiaramente difficoltà a trovare persone, siamo adesso una novantina e contiamo di crescere molto anche nel 2025. Abbiamo la fortuna di essere vicino all'Università di Padova, di attrarre comunque persone da tutta Italia, alcuni anche dall'estero, però ammetto che è un sentore comune quello di avere difficoltà nel trovare persone che lavorano in questo dominio.
Grazie per essere stato con noi, a presto, buon lavoro.
Grazie mille.
Come avevamo promesso la scorsa settimana, terminata la trasferta a Las Vegas tra i padiglioni del CES, che ricordiamo è l'appuntamento fieristico più importante al mondo per l'elettronica di consumo, è tornato a trovarci Gianfranco Giardina, direttore del magazine digitale D-Day.it. Gianfranco, bentornato.
Grazie mille, bentornati a tutti gli ascoltatori, questa volta dall'Italia.
Esatto, infatti oltre che a bentornato a 2024, anche bentornato in Italia. Le 16 ore, non so quanto sono, è durato il viaggio di ritorno, ti ha portato ad una riflessione che già però ci avevi un po' anticipato, perché confermiamo che anche questa edizione del CES di Las Vegas è stata dominata da queste due lettere, IA, intelligenza artificiale, o AI, cioè AI, Artificial Intelligence,
l'inglese,
cioè. Ovunque, questo un po' l'abbiamo capito. E la riflessione che hai fatto parte da un numero, è il numero 7. Non so se ve lo volete giocare all'otto. Che cosa?
Sono i sette ostacoli che questa intelligenza artificiale dovrà superare per diventare veramente non solo di successo, cosa che comunque probabilmente in qualche modo farà, ma di un successo sano. Sano per la crescita poi del mercato, ma anche per l'ecosistema e per gli utenti, eccetera, eccetera. E sono questi ostacoli che sono emersi, a mio avviso, in maniera abbastanza chiara a chi ha girato tanto i padiglioni di Las Vegas, e con occhio curioso, ma anche non, diciamo, cieco alle sollecitazioni che vengono poi dagli utenti, dal mercato. Noi parliamo tanto, siamo utenti innanzitutto, in prima istanza anche noi,
certo.
E poi parliamo tanto con i nostri lettori, ci scrivono, condividono, leggiamo i commenti che scrivono sotto tutti i nostri articoli, e quindi capiamo che questa intelligenza artificiale nei prodotti consumer, risottolineo un'altra volta, stiamo parlando di quello, ha questi...
Sì.
Sette ostacoli che deve cercare di superare, e che non sarà facile superare o superarli tutti, insomma.
Quindi... Adesso li ascoltiamo insieme, sono sette limiti e ostacoli, aggiungerei anche sette potenziali domande, punti interrogativi, perché su tutti siamo in attesa di risposte. In alcuni casi la risposta è già abbozzata, in altri effettivamente sono domande in cerca di una risposta. La prima riguarda anche il lavoro che facciamo noi, cioè è un po' più difficile raccontare questi prodotti.
Oh mamma mia, è difficilissimo. Noi siamo abituati a raccontare, poi devo dire per radio ancora peggio, perché non certo. possiamo utilizzare le fotografie, non possiamo utilizzare i video, e quindi la parte di immagine, raccontare a parole è più difficile, anche se alcune volte anche più efficace. Raccontare, siamo abituati a raccontare dei prodotti fisici, nella loro fisicità. Parliamo delle finiture, parliamo delle dimensioni dei display, parliamo di quanto ci sta bene in mano, è usabile, non usabile, parliamo delle funzioni spesso legate a delle attività specifiche. Pensiamo ai robot aspirapolvere, certo. diciamo se pulisce bene, se non pulisce bene, come si muove, se si incastra nei fili oppure no, e così via.
Sì, oppure parliamo anche di prodotti che ormai tutti hanno in testa, cioè se parliamo di una nuova funzionalità o di uno sviluppo di uno smartphone, tutti sanno di cosa stiamo parlando. Qui il fatto che non si tocca è il primo limite.
E non si tocca e spesso non si verifica neanche, cioè bisogna un po' accontentarsi delle promesse, degli slogan. Per esempio, se noi diciamo che questo cooking machine, come ne abbiamo viste, potenziata dall'intelligenza artificiale, è in grado di capire i nostri gusti alimentari. Bisogna capire anche da cosa, però diciamo in grado di capire i nostri gusti alimentari, quindi ci propone delle ricette che sono sempre più vicine ai nostri gusti. Beh, noi possiamo crederci, e probabilmente se il modello intelligenza artificiale è fatto bene, se le informazioni che ci chiede sono corrette, se le usa bene, se fa il riferimento con altri dati, per esempio non so dove abitiamo e altre informazioni, probabilmente ci azzecca e ci azzeccherà sempre più man mano che lo usiamo. Però questo lo scopriremo, se il modello è fatto bene, se funziona, soltanto più avanti, soltanto usandolo. E invece se io, qualcuno mi propone un TV che si vede particolarmente bene, vado in fiera e vedo un TV che si vede particolarmente bene, lo vedo, lo racconto e dico certo. ragazzi, quel TV si vede benissimo. Io non sono in condizione, neanche tu, nessuno è in grado di condizione di dire se molte delle promesse, dei prodotti, diciamo, delle promesse di intelligenza artificiale fatte per molti prodotti presenti in fiera, sono poi promesse che vengono realmente mantenute oppure no. E quindi questa cosa che non si tocca, questa cosa impalpabile da raccontare è anche molto più difficile. Delle volte si parla di prodotti che sfruttano i vantaggi dell'intelligenza artificiale, ma non si entra neanche troppo nel dettaglio, e questo rende tutto molto molto più complicato già nella narrazione e quindi nella comprensione. Se poi penso ai negozi che sono sempre meno presidiati da addetti vendita o addetti vendita preparati, e quindi un negozio di elettronica consumer, quindi torniamo sempre al discorso consumer, il mondo professionale è tutta un'altra cosa.
Certo.
Ma è sempre più a libero servizio, è sempre più addirittura scelta autonoma fatta sugli store online dai clienti, quindi senza una vera assistenza, e beh, siamo sicuri che prodotti che non parlano da soli, intendo dire che non hanno delle forme che parlano, che spiegano che cosa fanno veramente, siano in grado di entrare nel cuore, nelle abitudini delle persone, soprattutto in considerazione del fatto che sono prodotti che fanno cose che i prodotti precedenti non facevano, quindi cose nuove.
Certo.
Si può contare solo sull'aspetto virale, perché l'ho visto da un amico, l'ho trovato una cosa meravigliosa, allora lo voglio anch'io.
È
una domanda.
È una buona domanda.
È una buona domanda. Noi fatichiamo un po' di più a raccontarli.
Sì. Allora, il fatto che sia così tanto di moda, lo mettiamo tra i 7 limiti, ostacoli, punti interrogativi?
Potenzialmente non lo sarebbe. Lo diventa nell'istante in cui il termine intelligenza artificiale viene abusato. Noi abbiamo visto un purificatore d'acqua con l'intelligenza artificiale. Adesso se il purificatore deve purificare l'acqua, la purifichi e basta, cioè non c'è da usare troppa intelligenza artificiale. Poi confesso, ho visto il titolo, non l'ho trovato per niente sexy, non l'ho approfondito, magari c'è dell'intelligenza artificiale o ce n'è più che in altri prodotti, ma e così via. Abbiamo visto un sacco di prodotti che, andando poi ad approfondire o facendo 2-3 domande mirate alle persone che sono lì, scopri che di intelligenza artificiale non hanno praticamente niente. Sono dei sistemi algoritmici, diciamo quelli che potevamo chiamare qualche tempo fa sistemi esperti al massimo, no? Per cui a un certo punto, dando certi input, escono certi output. L'esempio più evidente sono le lavatrici, tanto per fare un esempio, no? Noi avevamo prima intendo dire da 20 anni, le lavatrici sensorizzate, quindi con una serie di sensori che calcolano il peso, poi guardano la torbidità dell'acqua al primo risciacquo e capiscono quanto sono sporchi i capi, e poi altri parametri, non so, la durezza dell'acqua, eccetera, eccetera, e per esempio modificano il programma allungandolo un pochino, oppure dosano diversamente il detersivo e l'ammorbidente. Ok?
Perfetto. C'è una regola e questi seguono una regola.
Leggono i sensori input e il loro output è la gestione del coso. Adesso questi prodotti sono fatti con l'intelligenza artificiale, ma fa la stessa cosa identica. Non c'è un modello di intelligenza artificiale vero e proprio. Semplicemente avrai usato 10.000, 100.000 lavaggi test per, adesso si dice addestrare il modello, ma per definire quali sono i parametri fondamentalmente di risposta agli input.
Sì.
Ma non c'è un'evoluzione, il prodotto non diventa più intelligente man mano che lo usi, resta fondamentalmente quello che è fino al prossimo upgrade software. Questo è quello che facevano i prodotti anche 10 anni fa, adesso però si deve dire a tutti i costi intelligenza artificiale. Questo abuso rischia di diluire gli usi invece veri, interessanti di intelligenza artificiale e di farli apparire come più scontati rispetto a quello che sono. Oramai siamo talmente invasi da qualsiasi cosa che va in intelligenza artificiale che fra poco, parlo per me, già adesso non mi stupisco più. Qualsiasi cosa tu mi dica che è potenziata intelligenza artificiale, la domanda successiva è: vabbè, andiamo a vedere dentro se veramente c'è oppure no. Parto già con una punta di scetticismo,
certo,
che magari per quel prodotto specifico è totalmente immotivata. Non è colpa di quel prodotto, è colpa di tutti gli altri che fanno finta di essere intelligenti.
No, infatti pochi giorni fa parlavo con una persona che mi diceva che in alcuni ambienti sta capitando proprio questo, cioè che si tende a parlare meno di intelligenza artificiale in generale, proprio perché questo fa sollevare le sopracciglia, e lo si fa solo dove veramente c'è dell'innovazione. Il terzo punto, cosa ci mettiamo?
Il terzo punto è quello che riguarda i consumi e i costi legati all'intelligenza artificiale.
Eh sì,
perché abbiamo visto anche proprio Las Vegas il lancio delle nuove schede Nvidia, C-Chip Nvidia, e quindi tutta la serie 50, quindi 50, 70, 80, 90, tutto quello che serve per l'intelligenza artificiale, i data center che crescono come funghi con investimenti miliardari, eccetera, 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 e consumi elettrici non banali. Allora, nel mondo professionale, continuo a fare questo paragone, ma è necessario, è chiaro che sostenere dei costi anche importanti è giustificabile e certamente giustificato, perché è il principio della leva, è proprio questo, se alla fine il costo è inferiore ai ricavi che ne traggo.
Certo.
O i risparmi che ne traggo,
certo. No,
quindi a un certo punto, se io guadagno un euro in più di quello che spendo, allora moltiplico pure questo modello all'infinito, perché più spenderò più guadagnerò. Ecco, poi non è così all'infinito,
no,
ovviamente,
certo, però il succo è questo. Certo, se c'è un valore, il mercato riconosce questo valore, e nel mondo, diciamo, del lavoro è molto facile, insomma, nel mondo business. Ok.
Il problema è che invece l'approccio consumer è diverso, perché il consumatore non ha dei proventi a fronte dell'utilizzo di quei prodotti o di quei servizi, ma ne ha un godimento personale, ne ha piacere, risparmia te, avrà più tempo libero, si è anche disposti a pagare per il tempo libero, va da sé.
Sì, sì, ma anche se una cosa magari ti fa... ti piace particolarmente,
soldi ho speso in macchine fotografiche, in impianti Wi-Fi, mamma mia, ed erano tutte cose che facevo e faccio per puro divertimento personale. Benissimo, sono disposto a sostenere anche i costi importantissimi che sono collegati all'intelligenza artificiale, che tra l'altro sono costi variabili, cioè non sono il costo fisso del pezzo di ferro che compro, che comunque dovrò comprare, ma sono legati poi all'utilizzo. Alcuni di questi servizi che si possono fare sono solamente ipotizzati. Faccio un esempio concreto che abbiamo visto in fiera. La capacità di un TV di ascoltare l'audio e trascriverlo in sottotitoli anche quando il programma non è sottotitolato.
Okay.
E addirittura tradurlo in un'altra lingua se serve. È fantascienza? Assolutamente no, sappiamo benissimo che lo fanno i telefonini, lo fanno, cioè si può fare la traduzione in tempo reale.
Sì.
Ok? Il problema qual è? Il problema è che se quindi il TV c'era e funzionava, ma può diventare un prodotto commerciale? È questa la domanda. Probabilmente no, almeno per il momento no. E la sapete perché no? E ce l'hanno spiegato proprio così. Semplicemente perché sarebbe insostenibile sul fronte dei costi, nel senso che un TV lasciato acceso con la traduzione innestata consumerebbe in un'ora tanti di quei token di elaborazione di intelligenza artificiale da risultare un costo rilevante per il produttore se dovesse offrire questo servizio già compreso nel prezzo. Altrimenti, ecco che c'è il rovescio della medaglia, andiamo verso un sistema differente, dove devi pagare per il consumo anche. Quindi
tu dici, la pagheresti per avere una sottotitolazione di un film in inglese, magari in italiano?
Allora, la domanda è, se è vera intelligenza artificiale e non è un'intelligenza artificiale che sta a bordo dell'apparecchio, cosa che noi preferiamo moltissimo per mille motivi, perché risolve tanti motivi, però l'apparecchio deve essere molto potente. E per essere molto potente sarà un apparecchio molto costoso e quindi è un po' un cane che si morde la coda. O pago molto l'apparecchio, perché è un apparecchio che è capace autonomamente di far girare un modello di intelligenza artificiale che deve avere tanta memoria, tanto processore, eccetera, eccetera. Oppure mi devo appoggiare dei servizi terzi che sono costosi di per sé stesso e tra l'altro sono costosi in maniera variabile. E questo qui è un altro problema che in questo momento non ha una risposta chiara.
E qui ci hai già portato nel quarto punto, che questo, cioè l'intelligenza artificiale spinge ulteriormente, diciamo ulteriormente perché l'abbiamo già visto, l'adozione anche nel mondo consumer di un modello a consumo pay per use, cioè pago per quanto lo uso. Poi ci sono anche dei modelli che ti dicono paghi un tot al mese, però...
proprio così. Abbiamo visto tanti prodotti che prevedono la necessità di un abbonamento in alcuni casi per funzionare. Senza l'abbonamento praticamente non fanno niente.
Pensa a te.
Quindi tu devi già pensare di acquistare un pezzo di ferro che costerà un tot e già tenendo conto di un costo di gestione che, se si pensa, è un classico modello B2B, non B2C. Cioè, dico a un'azienda di acquistare una stampante che prevede, una stampante sofisticata ovviamente, non una stampante di questo tipo, magari una stampante oppure un'apparecchiatura, per esempio per fare le analisi mediche, un laboratorio, no? Normalmente si compra l'apparecchiatura e si compra poi tutta la gestione, i consumabili, manutenzione con un canone mensile, si sa. Nessuno si stupisce, è la cosa più normale del mondo, ma per i consumatori finali è una novità.
Certo, o meglio.
Non è detto che tutti siano pronti e abituati a valutare l'acquisto di un qualche cosa che diventa un abbonamento. Noi siamo abituati a comprare prodotti.
Ribadiamo che abbiamo già visto prodotti che si sono e si stanno trasformando in servizio, comunque sui quali si è innestato un servizio. Però diciamo che l'arrivo dell'intelligenza artificiale sta spingendo ulteriormente questo modello e lo vediamo sempre più spesso. Questo si lega ad un altro, perché poi tutte le cose sono legate, ad un altro dei sette limiti ostacoli, che è la durata nel tempo. Perché se si spegne il servizio...
La durata nel tempo, questo vale, e ne abbiamo già parlato altre volte, anche quando c'erano semplicemente dei server d'appoggio per abilitare dei servizi, anche i prodotti che non fanno nessun uso di intelligenza artificiale. Nel caso dell'intelligenza artificiale in cloud, quindi quella che si appoggia a dei server esterni perché magari è proprio pesante da elaborare, bene, il problema è assolutamente conclamato. Quel servizio si può ottenere finché i server sono vivi. Nell'istante in cui, per qualsiasi motivo, per un riassetto societario, perché a un certo punto magari quel prodotto non ha un particolare successo di mercato, noi l'abbiamo comperato, ma siamo tra i pochi ad averlo fatto. Benissimo, allora quei server probabilmente incominciano a diventare un costo non ammortizzabile anche per chi li gestisce, e può essere che decidano, è già successo in passato che alcuni servizi vengano interrotti, di non rendere più disponibili questi servizi online. E allora il prodotto potrebbe o non funzionare più completamente, interamente, che sarebbe veramente dannoso, secondo me dovrebbe essere anche vietato dalla legge, onestamente, oppure potrebbe limitare molto le sue funzioni. E questo, anche questo, tutto sommato, è già contrario al codice del consumo, almeno nella finestra di 2 anni dall'acquisto. Diventerebbe un difetto di conformità grave se c'è una funzione al momento dell'acquisto e questa funzione scompare. Però noi compriamo prodotti perché durino anche più di 2 anni della finestra di garanzia di legge. E questo più una parte integrante. Abbiamo parlato già tante volte della softwareizzazione dei prodotti, come il software sia diventato sempre più importante, ma se diventa, è un termine orrendo, mi sto inventando in questo momento, la cloudizzazione dei prodotti, se aumenta questo aspetto, il fatto che si appoggino a dei servizi terzi, che magari oggi funzionano e domani no, aumenta la vulnerabilità di questi prodotti. Faccio un esempio lampante.
Sì.
Il macinino, il caffè degli anni 50 col cavo d'alimentazione telato, tanto per intenderci, di mia nonna, funzionava 50 anni fa o 60 anni fa, e se lo attacco alla corrente probabilmente funziona ancora adesso e macina il caffè. Quanti di questi prodotti fra 60 anni potranno ancora funzionare?
Eh sì, privacy, ça va sans dire.
La privacy è un tema gigantesco per l'intelligenza artificiale, non lo introduciamo certo noi oggi, è sul tavolo in maniera importante, ma è chiaro che se c'è intelligenza artificiale adattativa o generativa, quindi capace di capire i nostri gusti o addirittura che risponde specificamente alle nostre sollecitazioni, benissimo, un'intelligenza artificiale che vale proprio per quello, ma nel frattempo sta imparando tutto di noi. Perché la cooking machine, che dicevo prima, che impara i nostri gusti culinari, i casi sono due: o non funziona e non impara niente, e allora va bene, non è intelligente, non è intelligenza artificiale, ma se funziona, nel frattempo ha imparato i nostri gusti.
Anzi, deve, più ne impara, più è brava, in teoria.
Quindi, più è brava, più è una potenziale vulnerabilità per la privacy. Solo potenziale. Poi però sappiamo che gli incidenti, i data breach o addirittura gli usi, diciamo, non al di là delle regole o dei patti fiduciari o semplicemente addirittura delle terms and conditions, quindi proprio di quanto l'utente ha sottoscritto, esistono, e quindi dobbiamo essere coscienti che c'è anche questo aspetto rilevante, e parliamo di consumatori finali che non possono avere un dipartimento che si occupa di cyber security come invece hanno magari le grandi aziende.
Certo. Sì, sì, sì.
Quindi parliamo di persone molto più vulnerabili.
L'ultimo punto è, il titolo dell'ultimo punto è la concentrazione dei fornitori.
Eh sì, perché in una, diciamo, diffusione pressoché totale dell'intelligenza artificiale, se poi scavi vai a vedere che fai le domande giuste eccetera eccetera, che la stragrande maggioranza dei prodotti si appoggiano a servizi di terzi, e questi terzi non sono 100.000, ma sono alla fine più o meno, saltano fuori sempre gli stessi nomi, quindi OpenAI, e quindi Meta, quindi Google, e quindi Microsoft.
Sì.
Diciamo fondamentalmente questi.
Da poco oltre andiamo, sì sì.
Sì. E questo a lungo termine diventa un problema, perché se la parte intelligente e valoriale dei prodotti si sposta e diventa, come dire, appannaggio di pochissimi, domani mattina il problema può, cioè questa cosa può peggiorare gli altri punti, ok? Perché
sì, sì, sì.
Pensiamo a un data breach in uno di questi grandissimi gestori, benissimo, mettiamo in ginocchio potenzialmente milioni di prodotti. Pensiamo se questi gestori decidono di aumentare i prezzi.
Certo.
E tutto lo schema di prezzi di cui parlavamo, e di canoni, di abbonamenti, che diventa problematica, rischia di diventare ancora più problematica. Quindi, cercando di trovare anche un punto di sintesi, no? Torniamo da Las Vegas con delle sensazioni contrastanti. Entusiasmo anche per aver visto dei prodotti potenzialmente, dico spesso potenzialmente più intelligenti, dovremo poi verificarlo, ecco, quindi non possiamo certificarlo. Però sì, d'altra parte sappiamo che ci sono anche dei caveat, ci sono delle questioni che devono essere gestite bene.
Certo.
E se queste non verranno gestite bene, c'è il rischio che semplicemente si creino situazioni e magari anche piccoli incidenti capaci di ledere la reputazione dell'intelligenza artificiale in prima battuta, e sarebbe un peccato mortale, e poi diciamo dell'high tech, della tecnologia e dell'approccio diciamo assistito, di cui noi siamo fieri sostenitori, e proprio per questo un pochino siamo preoccupati, perché certo, se ne viene fatto un uso prono agli interessi privati di parte e non di sistema, l'esito finale sarà semplicemente che magari qualcuno deciderà, forse senza avere neanche tutti i torti, di dedicare la parte rilevante del proprio budget familiare a viaggi, turismo, ristoranti o chi più ne ha più ne metta, trascurando sì, invece sì, sì, la tecnologia. E a noi sì, dispiacerebbe molto.
Anche perché in effetti quello che tu dici, cioè questo bel elenco dei 7 limiti, 7 ostacoli, non lo abbiamo fatto, non lo hai fatto per dire vedete che questa roba serve a poco, anzi, perché speriamo che vengano per la maggior parte risolti. Adesso tutto non si potrà risolvere e tutto non si potrà risolvere velocemente, però come tu dicevi, nella misura in cui verranno risolti si potrà aprire una nuova era anche della consumer electronics.
Gianfranco, basterà tenerli presente.
Esatto.
Basterà tenerli presente, perché vorrà dire, se siamo consapevoli, che per esempio tra un prodotto iperintelligente ma che si basa sul cloud, un prodotto abbastanza intelligente che ha i modelli e la gestione dell'intelligenza artificiale a bordo, magari sceglieremo quest'ultimo anche se costa qualche euro in più.
Esatto.
Ma soltanto se sapremo capirne i vantaggi, perché se non sapremo capirne i vantaggi diremo ma scusa, fa meno, costa di più, magari anche un pochino più grande, perché dovrei comprarlo?
Esatto.
I motivi sono questi.
Gianfranco, ti ringrazio, a presto, ciao.
Grazie mille.
Abbiamo terminato questa puntata di 2024. Come sempre al termine della nostra puntata, un ringraziamento per l'attenzione, un ringraziamento anche per chi continua a scriverci al nostro indirizzo 2024@radio24.it. non sempre riusciamo a rispondere, anche perché a volte ci sono ascoltatori che ci fanno domande che richiedono risposte molto articolate, molto complesse. A volte non le sappiamo proprio le risposte, dovremmo informarci, chiedere informazioni, e non sempre questo è fattibile. Vorremmo però, perché i temi che proponete sono, diciamo, nel 95% molto interessanti, stimolanti, però a volte proprio non abbiamo il tempo materiale, fisico, non ho fondamentalmente. Comunque, continuate a scriverci proposte, idee, sollecitazioni, critiche, tirate d'orecchie, qualsiasi cosa va bene. Leggiamo io e Laura Faggin. Ci risentiamo la prossima settimana. Non dimenticate il nostro podcast speciale Intelligenza Artificiale. Abbiamo realizzato a cavallo tra il mese di novembre e dicembre 5 nuove puntate, quindi abbiamo 15 puntate che abbiamo iniziato nel 2023, poco dopo il boom e l'esplosione dell'intelligenza artificiale. E mi pare, recentemente riascoltavo tutte le prime puntate per rendermi conto, per ritrovare un po' di coordinate per le nuove 5 puntate che abbiamo realizzato, e mi sembra che non siano invecchiate, che alcuni dei temi siano ancora attuali, che molte questioni, insomma, sono tuttora di attualità. Comunque, anche in quel caso, ascoltate, magari dateci un vostro parere. Li trovate sul nostro sito internet, su tutte le piattaforme di audio on demand e ovviamente sulla nostra applicazione per smartphone. Abbiamo concluso e quindi ci risentiamo la prossima settimana. Oltre al nostro super podcast, anche in onda venerdì sera, domenica pomeriggio.